Possiamo fare nostra la domanda di questo fariseo, che voleva mettere in difficoltà Gesù facendogli una domanda molto difficile. Qual è, maestro, il grande comandamento? È una domanda molto importante, anche perché ne contiene delle altre. Intanto lo chiama maestro. Lo chiama maestro un po' per così. In realtà forse questo fariseo non lo chiama maestro, non lo sente un vero maestro, ma noi sì. Maestro, oggi in questa domenica, dici qual è il comandamento più grande, più importante? Anche perché nei coi comandamenti, insomma, io personalmente. Sì, non è che abbiamo un rapporto così, mi ricordo quando facevo gli studi che a un certo punto il professore di morale chiese ma vediamo se sapete i comandamenti, oddio, ho cominciato a fare i conti, me ne mancava anche qualcuno e interrogò proprio me, figuraccia, ecco, però c'era il mio amico vicino che mi ha suggerito. Cosa sono per noi i comandamenti? Perché per il popolo di Israele è molto chiaro, erano quelle indicazioni, quel patto che Dio aveva fatto con lui dopo averlo liberato dall'Egitto. Aveva scoperto che questo Dio era un Dio misericordioso, lo aveva liberato, l'aveva portato via da quella schiavitù del faraone, vi ricordate? E nel deserto a un certo punto gli rivela queste parole. Quindi per Israele queste parole sono bellissime, importanti, sono memoria di una liberazione, di un atto d'amore che Dio ha fatto per lui. Tante parole, tanti comandamenti per tanti aspetti della vita e quindi sono segno quei comandamenti proprio del loro legame con Dio. Anche per noi potrebbe essere così. Pensare che i comandamenti non sono così delle regole, soltanto da osservare. Tratta bene i genitori, vieni a messa la domenica. Capite che sentirli così è un po' riduttivo, ci stanno stretti. Sono anche per noi i comandamenti, come per il popolo di Israele, quelle piste, quegli aiuti, quelle parole che ci aiutano appunto a vivere bene la nostra vita. Tra le tante cose che potremmo fare, è bello dire, ma qual è quella più importante, che è comune a tutti, che vale per chi è piccolo e per chi è grande, per chi lavora e per chi è in pensione, per chi è malato e per chi è sano. Qual è la cosa che tutti ci deve accomunare. È bellissimo allora. Amerai il tuo Dio, il Signore tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Amerai. Ci piace amare, vero? Non vi vedo convinti. Sì? Siete già addormentati. Io faccio le omelie lunghe, preparatevi. Ma i bambini qua vedo che magari non solo amare, ma anche essere amati. È bello, vero? Avere qualcuno che ci vuole bene, che ci dà un bacino, che ci custodisce, ci prende per mano, ci accompagna. Oppure anche se ci viene a trovare, fa due chiacchiere con noi. È bellissimo, amare siamo capaci. Ma come facciamo ad amare il Signore? Il Signore nostro Dio, che lo consideriamo nostro Dio, ma si può amare qualcuno che non abbiamo mai visto? Voi avete visto Dio?
No.
Meno male, anche qui alla barca, pensavo che magari i bambini qua invece avessero già visto. E come facciamo a voler bene a Dio? Avete delle idee? Come facciamo? Come facciamo ad amare Dio con tutto il cuore? Andiamo in cielo, facciamo le preghiere, lo percepiamo, lo sentiamo vicino, preghiamo, andiamo in chiesa, vedi che bel modo di amare Dio, vado in chiesa. Certo, e sono tutte quelle cose, quelle azioni che... Ma perché possiamo amarlo? Dobbiamo anche noi, come ha fatto il popolo di Israele, scavare un po' di... Quando è che lo abbiamo percepito, come dice lui? Bella questa parola. L'abbiamo sentito vero. Abbiamo sentito che per noi ha fatto una cosa importante. Ci ha messo vicino una persona, quello che è diventato nostro marito e nostra moglie. Ci ha regalato un figlio. Ci ha protetto in quella situazione. Ci ha consolato. Tutte quelle volte che noi abbiamo sentito è presente il Signore attraverso i Suoi regali, se ritorniamo a quelle situazioni, allora capiamo, cavolo, allora certo gli devo voler bene, non l'ho visto direttamente, ma l'ho conosciuto. E allora la mia risposta, ecco, il mio amarlo potrebbe essere una risposta al suo amore, non solo. Amarlo, volergli bene, è un restare in quella relazione che prima di tutto lui ci ha fatto scoprire. Se noi non lo conoscessimo, faremmo fatica ad amare Dio. E Gesù ci dice però di amarlo con tutto il nostro cuore. Non è un amore così. Oggi la domenica faccio un girino qua in chiesa, basta, finito, ho amato il Signore. No, ci dice con tutto il cuore. Con tutti i nostri sentimenti, con tutta la nostra anima, cioè la nostra vita, il nostro soffio vitale, con tutta la nostra mente, con tutta anche la nostra intelligenza, conoscenza, razionalità. Questo amare Dio veramente potrebbe attraversare tutta la nostra esistenza, ma chiediamocelo oggi. Davvero lo amiamo? Come lo amiamo? In che modo anche lo ringrazio, esplicito questo mio amore? Gli obbedisco, lo seguo, lo ascolto? Il secondo punto è quello che aggiunge Dio, è un altro comandamento. Quello là gli ha chiesto solo il più importante, ma Gesù gliene dice due. Qual è il secondo? Ama Dio come te stesso, ama Dio con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. Quindi non dobbiamo solo amare Dio, ma anche il prossimo. Ma chi è il prossimo? Cosa vuol dire prossimo? Dopo, cioè prossimo, vicino. Chi sono i vostri prossimi? I vostri amici qua vicino? Vi volete bene tra di voi? No. Ecco, i nostri familiari, i nostri genitori, queste sono le persone a noi più vicine, giusto? Ma anche qui interessante, come te stesso. Ma cosa vorrà dire questo come te stesso? Allora, uno potrebbe dire, prima amo me stesso, come mi voglio bene, come... e poi, ecco... No, non vuol dire così. Cioè, è importante comunque volersi bene, Però, e mi sembra che nella prima lettura possiamo avere un'indicazione, perché lì il libro dell'Esodo fa tutto un esempio di prossimi molto particolare. Il forestiero, l'orfano, la vedova, l'indigente, quello che non ha neanche il mantello per coprirsi. Tutte queste persone qui, sembrano accomunate proprio da un bisogno di amore, se ci pensate. Il forestiero è uno che arriva, non ha casa, non sa la lingua, forse non ha il lavoro, si sente strano. È uno che ha molto bisogno. L'orfano. L'orfano. Magari ce ne sono qua tra di voi, di orfani. A mancare i genitori. Mamma mia, una cosa molto difficile. Mi manca tanto. Quell'amore lì che è proprio quello del genitore, mi manca. La vedova, anche la vedova. La vedova gli manca, o il vedovo gli manca proprio la metà con cui ha diviso tanti anni della sua vita. sono tutti, l'indigente è quello che non ha niente. Sono il prossimo, visto con questi occhi, sono le persone, tutte, quelle che ci passano accanto, sia nelle famiglie, negli affetti, ma anche più in generale, chi ti passa vicino. Ieri sono qui, giravo, c'è stata una che mi ha offerto un caffè, vedi? Poi ci siamo messi a parlare, mi ha spiegato, mi ha raccontato. Bello. Può essere anche uno che passa. Ma come facciamo a volergli bene, ad amarlo, che neanche lo conosciamo? In lui dobbiamo vedere come proprio un bisogno d'amore, come queste categorie. Perché? Perché ci dice il libro dell'Esodo che noi a nostra volta eravamo forestieri. Noi a nostra volta abbiamo avuto bisogno d'amore, o no? O siamo sempre stati, no. Soltanto se vedremo la persona che abbiamo davanti, con questi occhi, cioè come noi stessi, nelle situazioni anche di bisogno, ecco che allora gli potremo proprio voler bene. Perché incontreremo in lui quel bisogno d'amore che suscita anche il nostro. Sarà facilissimo. Io ho fatto, visto che mi ha offerto un caffè, gli ho subito voluto bene a sta signora. Non dico il nome perché magari, anzi forse è qui, sicuramente è qua, in parrocchia. Poi siamo andati a vedere giù i tramezzini, eccetera, tutta la fabbrica del rinfreschino, rinfrescone che ci sarà dopo. Che amore, Però possiamo davvero accettare questa provocazione di Gesù che dobbiamo voler bene a tutti, anche quelli brutti, quelli che ci sembrano cattivi, addirittura i nemici, dirà Gesù in un altro punto. Ma come facciamo? È proprio se li guardiamo con questi occhi, no? Gli occhi di chi è bisognoso d'amore. E poi sappiamo, l'ultima cosa che dico, è che l'amore è contagioso. Vero o no? È un amore. L'amore, quando ci vogliamo bene, è questa roba qui, compare, si vede. Si vede proprio. È come ai Tessalonicesi, non ci possiamo fermare, ma Paolo è stupito, dice, ma io sono venuto lì, ho detto la parola di Dio, poi voi vi siete attivati, è stata una roba, adesso tutta la Macedonia e tutta la Caia sanno che cosa è successo lì. Non ho bisogno neppure più di parlare, lo dice la gente che cosa è successo. Il volersi bene, amare Dio e amare il prossimo, si vede. È il modo migliore che noi abbiamo non solo di stare tra di noi come famiglie, come comunità, ma proprio anche il modo che abbiamo di comunicarlo, di comunicare il Signore. E sarà bellissimo quando diranno, ma guarda quelli là come si vogliono bene. Guarda quei bambini lì a scuola o quando giocano, come si vogliono bene. Guarda quei genitori, si vogliono proprio bene, Magari sono diversi di carattere, un po' litigano, ma alla fine, guarda come si vogliono bene. E quelli della barca, io lo posso dire davvero perché in effetti in questi pochi giorni, non lo dico così per... guarda come si vogliono bene. E vedendovi così mi viene voglia anch'io di essere voluto bene e di essere parte anche delle vostre relazioni. Ma che bello se le nostre comunità cristiane, la nostra parrocchia, sia un posto dove ci vogliamo talmente bene che si vede. E che le altre persone qui intorno, che magari del Signore sanno poco, ma vengono per quello. Anche perché tra di noi poi abbiamo delle persone che in modo speciale ci fanno vedere questo, no? Sono proprio i piccoli, i bambini, le persone più fragili, i malati, i nostri anziani, quelli che magari hanno subito delle operazioni da poco, non facciamo nomi. Si scatena tutto un amore lì e sono questi che sono quel segno del forestiero, dell'orfano, della vedova, potremmo dire sono forni d'amore, vero o no? Che ce ne sono tanti di questi, ma meno male che ci sono questi piccoli in mezzo a noi, perché noi tendenzialmente saremmo un po' freddini, un po' sulle nostre. Invece, grazie a queste persone che sono presenti tra di noi, possiamo risvegliare anche noi l'amore, perché poi in fondo Gesù, lui ce l'ha insegnato, perché è morto sulla croce per questo. Questa croce con lui sopra non è una brutta immagine. Oddio, sì, è un po', però che cosa ci rappresenta se non proprio il fatto che lui ci ha voluto bene fino a morire per noi? Ecco, allora mettiamoci anche noi alla scuola di questo Signore Gesù e di tutti quei piccoli che tra di noi ci insegnano a volerci bene.